Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Il catalogo del mondo, Plinio il Vecchio e la storia della natura, è il titolo della mostra che si potrà visitare a Como fino al 31 agosto e che ripercorre la vita e le opere di questo straordinario antesignano personaggio che nasce proprio in questa città 2000 anni fa. La mostra ha ottenuto prestiti importanti da grandi musei italiani e intende ispirare il visitatore all'importanza della cultura classica come elemento necessario per affrontare le sfide dell'oggi. Ce ne parla Luca Levrini, presidente del Comitato per le celebrazioni dei 2000 anni dalla nascita di Plinio il Vecchio. Dottor Levrini, le chiediamo di farci un ritratto di questo poliedrico personaggio, scienziato, umanista, politico, militare, viaggiatore.
Beh, è una persona delle più influenti che l'umanità abbia avuto, perché ha scritto un'opera che è definita da molti la prima enciclopedia dell'umanità. Lui è stato in grado da solo di riassumere il sapere della storia antica in 37 volumi, libro che è stato punto di riferimento per la cultura fino al Rinascimento e l'Umanesimo. Lui ha scritto questo per dare un nuovo valore concreto alla cultura, ha scritto questo per lasciare certamente un testimone per l'umanità. Il nostro compito è rileggerlo, riprenderlo, ma soprattutto riattualizzarlo in quei punti che sono estremamente attuali e in quei punti che riportano l'uomo ad un'era nella quale il valore della civitas, del popolo e del valore della responsabilità di ognuno di noi era sicuramente un valore importante.
Senta, all'epoca in cui visse, evidentemente già ci si chiedeva che cosa si poteva fare per l'ambiente in cui si viveva. Plinio era già preoccupato di questo?
Sì, lui era possiamo definirlo il primo naturalista dell'umanità, nel senso che per quanto lui desse un valore importante all'uomo, non riteneva opportuno che l'uomo fosse al di sopra della natura, ma ne facesse parte in modo totale, anticipando quei concetti che oggi, se vuoi in modo retorico, portiamo sintetizzandoli nel nome della sostenibilità. Lui ci credeva fortemente, riteneva la natura da rispettare e allo stesso modo riteneva in modo fermo il fatto che l'uomo dovesse farne parte invece che esserne al di sopra, allontanandosi un pochino dal modello antropocentrico che oggi noi andiamo a definire caratterizzando la nostra società.
Ecco, possiamo dire che drammaticamente niente di nuovo sotto il sole.
Esatto, assolutamente sì, è incredibile pensare che 2000 anni fa un uomo potesse in qualche modo con una lucidità e una chiarezza incredibile andare a definire una giusta relazione tra uomo e natura. Evidentemente non è stato ascoltato per quanto punto di riferimento per tutti. Il fatto che sia comasco, il fatto che sia lombardo, per noi questo deve essere motivo di orgoglio, ovviamente da alimentarsi nella sua riscoperta, nel suo studio e ovviamente in una narrazione che porta anche il fascino, che bisogna sempre ricordarlo, della sua morte.
Certo.
Lui, giusto per rendere attuale la sua vita, potrebbe essere ritenuto un pioniere della protezione civile. Lui non solo andò a studiare l'eruzione vesuviana, ma andò nell'intento di andare a salvare chi scappava. Ora tutti scappavano dal Vesuvio, lui ci andava incontro. Ci andava incontro per studiarlo, ma ci andava incontro anche per salvare. In quel momento morì quasi addormentandosi, ma anche qua nella consapevolezza che l'uomo, lo dice in un passo della natura della storia in modo perfetto, l'uomo per avvicinarsi al divino, per in qualche modo essere al di sopra di se stesso, doveva aiutare gli altri umani, e quindi dando un senso pieno al motivo per il quale noi esistiamo, cioè aiutare gli altri. E quindi se la sua vita è caratterizzata da una difesa della natura, la sua morte ci riporta in pieno al ruolo che dobbiamo avere nell'aiutare le altre persone.
Questa mostra comunque che voi avete allestito per questo anno millenario più che centenario ha un arco di tempo che da lui arriva ad oggi.
Sì, in effetti è una mostra che vuole superare il tempo, dove chiaramente abbiamo reso plastica con delle statue la rappresentazione del personaggio. Ci tengo a dirlo, con prestiti che vengono dai più importanti istituti museali d'Italia, dagli Uffizi, dai Vaticani e da tanti altri, fino ad arrivare ai giorni nostri, proprio per dare il senso del superamento del tempo del suo pensiero, fino ad arrivare ai giorni nostri con splendide statue di Fabio Viale, che vi ricordo essere uno scultore torinese che riprende i classici, le statue classiche, quali il Doriforo, piuttosto il Belvedere, il Laoconte, e le tatua affinché ci sia un cortocircuito tra passato e moderno che è vincente alla luce dei giovani, agli occhi dei giovani, affinché possano anch'essi avvicinarsi alla cultura classica.
E arriviamo anche a Andy Warhol, tanto per dire,
c'è anche un
la
pezzo di
contemporaneità.
Sì, l'abbiamo voluto anche perché per l'amor del cielo, l'attualità di quello che sta succedendo a Napoli riporta all'85. Vi ricordo che il Vesuvio l'ultima volta che è eruttato è stato nel 44, ma in realtà Warhol assieme ad altri artisti è stato chiamato a Napoli negli anni 80 proprio per dare un contributo rispetto a un momento di crisi forte, perché negli anni 80 c'è stato un terremoto che ha portato molti morti, ha portato molte persone a abbandonare la terra campana. Ecco, quel Warhol lì ci ricorda l'attualità del dramma della natura, che per quanto a noi vicina ha una forza che certe volte può essere devastante.
Senta, per chiudere, ovviamente invitando i nostri ascoltatori a visitare questa mostra, Plinio ha ispirato tantissimi scrittori, pensatori, filosofi, e ovviamente speriamo che continui a farlo.
Certo, l'auspicio è che continui a farlo, però in una manifestazione di ispirazione che vorrei fosse più collettiva, e soprattutto per i giovani e per le famiglie. La mostra rappresenta un punto di inizio che sicuramente suscita emozioni, che intende valorizzare la figura del Plinio. Presto però, e questo è un obiettivo che ci poniamo nei 6 mesi a venire, andremo a ripubblicare Naturalis Historia in traduzione italiana-latina, in traduzione italiana ovviamente, affinché tutti possano apprezzarne concretamente il pregio, e quindi andare verso quell'attualizzazione che noi auspichiamo avvenga per rendere concreto il pensiero pliniano.
Luca Leverini, grazie anche per questa iniziativa importantissima e buon lavoro.
Grazie mille, buona giornata.
2 minuti, la strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, a occhi chiusi, sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea, una marea di non dirtelo, non dirti che come un lampo sopra la città, ti ho vista in un angolo, da sola. Per andare via il mio cuore nel panico, la
seconda parte di Non solo cultura, e da Como passiamo a Burano, Venezia, dove appunto all'isola di Burano fino all'8 gennaio prossimo sarà possibile visitare la Biennale del Merletto, che ha come titolo Fragile Stories, una rassegna per raccontare, trasmettere, vivere e celebrare l'arte dell'isola veneziana e la sua eredità. Ce ne parla Chiara Squarcina, direttrice scientifica della Fondazione dei Musei Civici di Venezia. Dottoressa Squarcina, a fianco della Biennale di Venezia c'è un'altra importante biennale, quella del Merletto, che si trova appunto sull'isola di Burano. Senta, quando Burano incomincia la sua storia con l'arte del Merletto?
È una storia antica, una storia che comincia già durante il Rinascimento, quando le donne lavoravano il merletto ad ago a Burano e a Fuselli a Pellestrina per creare l'accessorio imprescindibile, rinunciabile, che ha creato la particolarità della moda fino alla fine del Settecento. Poi ovviamente noi abbiamo il merletto che ancora rinasce grazie all'Andriana Marcello, che sollecita la regina Margherita, ricordo, una grande regina, la prima regina d'Italia, che ha commissionato il primo dizionario in lingua italiana a Giosuè Carducci, sollecitando, dicevo, Andriana Marcello, la regina ad aiutare a riportare il merletto in auge, perché il merletto significava anche un importante contributo economico in quelle zone che erano comunque molto dimesse, come le zone di pesca, le zone di caccia. Infatti il merletto, Sacco Fuselli, si insediano in quei luoghi perché le donne in questo modo potevano sostenere economicamente la propria famiglia. E la non produzione del merletto a Burano aveva portato anche a una situazione economica molto critica, per cui riportare il merletto voleva anche riportare ossigeno nella gestione economica della società isolana. Quindi il merletto è una storia che accompagna l'isola di Burano, ma non solo, l'isola di Pellestrina, ma devo dire è una realtà che non va assolutamente sottovalutata, perché ha dei riverberi incredibili sia nel sociale che sia dal punto di vista artistico. E la Biennale vuole proprio, la Biennale del Merletto, giunta alla quarta edizione, vuole proprio sottolineare questo, ovvero il merletto non è solo l'accessorio, il centrino o comunque qualcosa che è ancorato al passato, ma il merletto è un linguaggio artistico che trova un suo contesto preciso anche nel contemporaneo. Infatti la Biennale, oltre a rendere noto l'esito del concorso arrivato già al decimo anno, un merletto per Venezia, che ricordo è stato istituito assieme alla compianta Doretta D'Avanzopoli, e che poi si declina in questa mostra di Dave Bonnell, Fragili Storie.
Senta, infatti quello che volevo chiedere era proprio passato e presente, per cui si attualizza, cambiano disegni e lavorazioni, sta al passo col contemporaneo.
Allora, le lavorazioni non cambiano, la tecnica è quella, sia Davo che Fuselli non può cambiare. Cambia solo il modo di concepire il merletto e di traghettarlo nella contemporaneità, cercando di farlo diventare protagonista della nostra quotidianità. E questa è la grande differenza. Cioè, il merletto, o come si potrebbe dire in generale, le arti decorative che ci sopravviveranno, hanno una loro dimensione, hanno una loro forza comunicativa che non ha problemi a declinarsi con la contemporaneità. E questo a dimostrare che il gesto del merletto ad ago, della maestra merlettaglia, il gesto della maestra del merletto Fuselli possono anche superare i confini della tradizione per incrociarsi con l'avanguardia visionaria, che poi diventa a sua volta presente e diventerà tra molti anni anche un passato accreditato.
Senta, strumenti, antichi strumenti, ecco da che cosa si parte e anche la natura dei fili usati.
Allora, il manetto ad ago, lei lo sa, sono queste due grandi tipologie, ago e fuselli. I fuselli hanno proprio i fuselli dove è arrotolato il filo, i fili si intrecciano e creano quest'opera d'arte. Con l'ago è diverso, l'ago è proprio un punto in aria, questo ago che si aggancia all'orditura del disegno e attraverso vari punti crea dei pieni e dei vuoti. I fili sono sempre gli stessi, sono sempre, certo che i fili sottili sono sempre più rari da trovare e quindi, come dire, c'è un tema legato alla produzione. Va detto, come diceva proprio la professoressa Avanzopoli, che il tema non solo non è anche il filo, certo, è anche la questione che i detentori di una volta, le detentrici, lavoravano 10 ore al giorno in modo incessante, creando anche una perfezione esecutiva, perché c'era anche una richiesta. Oggi questa cosa non esiste più, quindi non è che mancano i presupposti per un esercizio continuo.
Senta, è un lavoro prettamente femminile?
No, assolutamente.
Ecco, per cui evidentemente anche uomini o ragazzi si sono interessati, hanno lavorato. Senta, ecco, l'interesse dei giovani di oggi per quest'arte.
Ma i giovani sono sempre molto interessati e devo dire che noi abbiamo anche delle giovanissime maestre merlettaie, però dipende da noi creare quell'interesse, creare quell'appeal, creare quell'aggancio.
Ecco, e comunque un'arte internazionale.
Assolutamente, io adesso sto parlando per Rauma in Finlandia, dove noi prestiamo dei merletti e che saranno esposti e verrà messo in confronto l'arte del merletto di Burano di Pellestrina con l'arte del merletto del merletto di Finlandia.
Chiara Squarcina, grazie, grazie molte anche per questo importante museo che è una delle eccellenze italiane, grazie.
E ricordo anche, mi permetta, che il Museo del Merletto può essere una best practice per altre realtà che aprono nuovi merletti, Musei del Merletto.
Grazie, a risentirla.
A risentirla.
Termina anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu.